Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Con il libro Dio è uno solo, Sarajevo Requiem, continua a Scrittrici Triestine il nostro viaggio con l'autrice Diana Bosniak. La sua scrittura, pacata e appassionata, ironica, costruisce l'intreccio con un ritmo veloce. Incastra perfettamente tutti i pezzi del puzzle e narra storie, luoghi, ricordi tra passato, presente, in una Sarajevo ancora segnata da quella guerra che sembra dimenticata da chi commenta oggi la guerra che ancora oggi coinvolge l'Europa. Nelle pagine del libro c'è sempre la morte, e i lutti diventano una sorta di metafora per comprendere la vita, con quell'umorismo che è tutto balcanico. Seguiamo il protagonista. Il protagonista è Ahmet, alla ricerca di una tomba dove seppellire il vecchio amico Moni Levi. Questa ricerca incrocia un altro lutto, la morte di Safet, il capo della comunità Rom. E allora domando alla nostra scrittrice Diana Bosniak, di raccontare al nostro pubblico che ci ascolta, di guidarci per scoprire quello che è l'ultimo desiderio di Safet, che il figlio Chemo dovrà in qualche modo soddisfare.
Ecco, questo libro nasce proprio da quello, cioè da una parola che io ho sentito in un'intervista a un membro della comunità Rom. L'intervistatore, giornalista, aveva chiesto questo personaggio molto istruito come avvengono le sepolture dei membri della comunità Rom. E questo ha parlato di sto Amanet, che dentro di me ha aperto un mondo nostalgico che pensavo di aver accantonato, dimenticato per sempre. Invece era come, sai, ricerca del tempo perduto. Sono tornata all'infanzia e questa parola mi ha riaperto una pagina del libro che io avevo anche dimenticato, accantonato. Perché Amanet è l'ultimo desiderio, quel desiderio che deve essere esaudito, ed è molto sentito proprio nella comunità Rom, che loro prima di morire esprimono i desideri, non so, lascio a te il mio orologio, portamelo, non so, oppure lascio qualcosa a mio figlio, o mio figlio diventerà, o mia figlia diventerà, non so, quello, quell'altro, devi fare quello, devi sposare quello, questo è il mio ultimo desiderio, mio Amanet. Invece Safet, nel mio libro, ha un desiderio particolare. E il desiderio, cioè lui si ricorda la sua infanzia, cioè che quello che è anche la mia infanzia, che io mi ricordi, c'erano queste cerghe, questi zingari che portavano i carri con gli orsi che balavano. E noi bambini ci fermavamo e guardavamo questi spettacoli. E lui, da un vecchio zingaro che aveva portato il carro con l'orso, esprime desiderio, l'ultimo desiderio, di avere un orsa che li bali sulla tomba.
E certamente il povero figlio Chemo non...
Ormai è proibito, no? Non esiste che si portino degli animali selvatici in giro per la città.
Però lui lo trova.
E lui lo trova, riesce, perché c'è un altro ultimo zingaro che tiene a casa nella sua baracca tiene l'ultimo orso, che è una orsa e che si chiama Yasmina.
Yasmina, allora io ti propongo, Diana, di tenere questa storia dell'orso e del suo proprietario Mesud, l'ultimo rom che ha un'orsa ballerina, tra virgolette, di tenerla per una prossima puntata che dedicheremo tutta a questo orso, che però diventa nel racconto l'elemento determinante perché il nostro Ahmet, che ha il problema della tomba del suo amico che è vicino alla discarica e deve cambiare.
Ma non raccontiamo tutto.
Però si incontrano così.
Certo,
e per questa certo. ragione che si incontrano Chemo con Ahmet.
Esatto.
Ma in questo incontro, in questo viaggio che poi faranno insieme, tu leggerai, incontrano anche un altro personaggio, Cielo. Chi è questo Cielo?
Ah, Cielo è un personaggio di quelli che puoi trovare, non so, in Italia, puoi trovarli a Napoli, quelli che riescono a arrangiarsi in qualsiasi situazione. Lui è un guardiano della discarica. Cioè lui commercia con i rifiuti, ricicla, insomma è uno che ha fatto la vita, che andava anche a Trieste a comprare dei jeans per portare dopo, commerciarli, rivendere in Bosnia, è andato a Istanbul quando c'erano delle restrizioni, tipo che non c'era caffè ad esempio, eccetera. È un personaggio, un zingaro. Anche lui è un zingaro, diciamo, membro della comunità Rom, che si occupa di queste situazioni al limite del legale. Ecco.
Allora, in questo intreccio di storie che seguono Ahmet e il suo problema legato alla tomba, Chemo che deve risolvere l'ultimo desiderio del padre Safet e portare al cimitero l'orsa che balli. Quindi questa situazione a fianco, intanto, quasi come una scena da film, stacco, c'è un'altra sequenza. La sequenza di Hannah che torna a casa per la morte del padre. E quindi quella casa nella quale abbiamo visto nella puntata precedente Reza sola, senza nessuno se non gli amici, finalmente c'è la figlia che arriva e deve fare i conti con la morte del padre, con questa assenza. Allora, non ho svelato la storia, ma ho messo dei paletti per la storia che tu adesso ci leggerai.
Sì, volevo dirti che questa invece è proprio una situazione anche autobiografica, perché sono stata io a svuotare la casa dopo la morte dei miei nonni, per cui è una situazione che mi colpisce particolarmente, ecco.
Kad se vraća isto plaham mama, prođu po kraj bašće staroga i mama. Kad tamo u bašći u hladu jasmina, sibrikom u ruci stajaše Emina.
C'è un tempo per esaudire i desideri. La nebbia si stava alzando. Un timidissimo raggio di sole si faceva strada fra le nuvole. Chemo guidava una Mercedes del 1991. Ha fatto 1 milione di chilometri e va ancora. I tedeschi sono bravi, vero? Stai attento, la strada è scivolosa, gli pneumatici estivi sono lisci. Non preoccuparti, ho le catene a bordo. Ma cosa ti servono le catene se non c'è neve? abitudine, suppongo. Chemo fumava tenendo il volante con una mano sola. Ahmet era seduto al sedile anteriore dell'obsoleta macchinona tedesca. Si chiedeva fra sé e sé se sarebbero riusciti ad arrivare fino a Vlakovo senza fermarsi. La vettura faceva strani rumori e produceva delle puzze a cui origine per lui era ignota. Sembrava un misto di gasolio, frizione, olio di ricino bruciato e odore di pneumatici sotto pressione, vomitevole. La strada era scivolosa e quando arrivarono a Vlakovo, sani e salvi, non poté che tirare un sospiro di sollievo. A Vlakovo c'erano due becchini che scavavano una fossa. «Buongiorno». «Buon dì». «Caldo anche oggi, vero?» «Buon lavoro, ragazzi». La terra ghiacciata si ammorbidiva, lasciando il posto a un terreno bagnato e fangoso. Gli aghetti delle piante semiverdi erano ricoperti da minuscole goccioline d'acqua. Il sole era già spuntato in cielo. In periferia non c'era l'inquinamento della città e l'aria non soffriva il peso delle particelle sottili. Era umida, ma respirabile. Ahmet guardò orologio. Erano le 7 passate. In una giornata qualsiasi avrebbe già aperto la bottega e iniziato a lavorare. I suoi burek sarebbero già stati pronti e la fila di ragazzi che prendevano da lui la merenda per la scuola si sarebbe già formata davanti alla porta. Ma oggi i ragazzi avrebbero trovato solo la scritta «Chiuso per lutto» e sarebbero rimasti delusi. Forse avrebbero cercato un supermarket per prendere un panino o forse sarebbero andati a scuola senza merenda. Ahmet si sentiva responsabile per il loro disagio, ma sentiva allo stesso tempo il bisogno di aiutare Reza nella sua disgrazia. I figli della donna non c'erano ancora. Forse sarebbero arrivati oggi, forse domani. Non poteva saperlo, toccava perciò a lui l'ingrato compito di portare a termine il funerale. Chemo camminava in silenzio a passi lunghi e lenti. Pensava a Safet, al suo ultimo desiderio. Pensava al compito che lui gli aveva assegnato. Era vicino a portare a termine il suo amanet, ma bisognava ancora verificare alcune cose. Sperava in una soluzione accettabile per tutti. Cello invece soffriva di insonnia. Abitava in una baracca di lamiera all'interno della discarica. Di mattina si alzava, di buon'ora, perlustrava i suoi averi, macchine smembrate in pezzi di ricambio usati, ferri vecchi e rottami. Controllava chi andava e veniva dal cimitero. Ai suoi occhi vigili non sfuggiva nulla, sapeva tutto, vita, morte e miracoli, niente poteva passargli inosservato. E non gli sfuggì neanche la presenza dei due uomini. Uno dei due era già venuto il giorno prima, l'altro più giovane non l'aveva ancora visto, anche se doveva essere uno della sua gente. C'era qualcosa nel suo comportamento che gli fece pensare al passato e al fatto che poteva già averlo incontrato. Rovistò frettolosamente fra le pagine della memoria, ma non riuscì a collegarlo con nessun avvenimento. Eppure aveva la carnagione scura e camminava in un modo inconfondibile. Chemo allungò la mano in saluto. Chemo di Safet della Gorica. Cello di Ismet di Hadžići. Ahmet, salam aleikum. In quel momento Cello fu fulminato da un ricordo e improvvisamente gli fu tutto chiaro. «Tu sei il famoso violinista? Ti go sentitri strillar al matrimonio de mia sorella Gilda? Vero, tu sei fratello di Gilda? Quant'era bella tua sorella da giovane?» «Ich, una volta. Oggi ha 7 figli. E se è diventata un ballon». L'immagine di Gilda avrebbe disturbato la mente di Chemo mentre esponeva le sue richieste all'uomo. «Quel che ti chiedi, se pol far. Ma devo sentir muio di Novi Pazar. Sta zona se controllata da lui, e lui, se lui disi di sì, se pol. Se lui disi di no, non se pol. Allora chiamalo». Cello tirò fuori dalla tasca un iPhone di ultima generazione. Ci sputò sopra, Lo pulì con la manica della camicia e con le sue dita grasse e sporche compose un numero sulla tastiera. «Oi, mui, come se? Se chiamo di Safet qui?» chiede se Paul portar Orsa e Asmina a ballar sulla tomba del suo vecchio. «Amanet, oi, oi, merci! Saluto a fata, ait?» «Ah, ha detto di sì, oi, bogu quala! Organizzi tu la faccenda!» Pago tutto io.
Scrana vietare tu.
Anna era arrivata, da sola. Edna no, non poteva, aveva un esame da fare all'università. Ma ti saluta. Grazie, l'importante è che tu ci sia. Resa baciò la figlia. David non c'era ancora. Sono arrivati dalla poco per portare via Moni. Quattro ragazzoni aspettavano per portare via la salma. Si fecero dare il bakshish, 10 marche a testa. E una scatola di Marlboro a testa. Sembravano contenti. Stranamente beverono solo 4 bicchierini di racchia za poco ed uscio. Troppo presto per esagerare. E se ne andarono portando la bara con sé. Dove prima era appoggiata la cassa da morto rimase solo uno spazio vuoto. L'assenza della presenza. Moni per l'ultima volta aveva varcato la soglia della casa nella quale aveva trascorso una vita intera o quasi, coi piedi rivolti alla porta. Caricarono Moni e il carro ripartì. Grazie a Dio è andata, pensava Resa mentre Hanna si preparava a fare la doccia. Era appena arrivata, si sentiva stanca e sporca dopo un viaggio lungo e stressante. Guardava la vasca una volta signorile, ma ormai priva di smalto, arrugginita sui bordi. La doccia perdeva da tutte le parti, e le piastrelle di porcellana bianca si stavano staccando dal muro. Sul soffitto c'erano macchie gialle di umidità e le malte si stavano scrostando. La tristezza la pervase mentre ripensava alla sua infanzia e alle giornate di spensieratezza, quando correva felice fra i lunghi corridoi di quell'appartamento, scivolava sul parquet e sul marmo e Resa le diceva di stare attenta a non farsi male. I muri erano tutti bianchi allora, c'erano i quadri preziosi sulle pareti, i tappeti persiani e i cilim afghani, finemente lavorati. La luce penetrava dalle finestre alte e le tende di seta bianca si inarcavano ad ogni soffio del vento. Stentava a riconoscere la casa nella quale aveva trascorso più di metà della sua esistenza. Le sembrava di stare in una grotta, senza riscaldamento, circondata dal grigiore. Un luogo in cui si sentivano gli spifferi proveniva dalle finestre di legno scrostato, mangiucchiato dagli inverni rigidi, dagli insetti e dalla scarsa manutenzione. dove una volta erano appesi dei quadri, oggi si vedevano le ombre più scure, ombre che delimitavano i contorni delle cornici dei quadri di una volta. Era tutto così triste, malinconico, vecchio, come sua madre, una volta energica, in carne, alta, oggi sembrava la sua stessa ombra, ingobbita, piegata, dimagrita, debole, senza forza. Si trascinava come uno zombie lungo i corridoi della casa, troppo grande per una persona sola e senza più vitalità. Anna aprì gli occhi. Per anni non aveva voluto vedere. Tornava a visitare i genitori una volta all'anno d'estate. Trascorreva insieme a loro una settimana o due e dopo ripartiva. Si faceva delle scorpacciate di cevapcici da marqua. Trovava qualche amica d'infanzia che veniva a trovare i genitori dall'Australia o dall'America, girava la città, andava col fiacre a Vrelo Bosne, visitava qualche montagna olimpionica e basta. Moni e Resa facevano di tutto per servirla e farla stare bene. I pochi soldi che avevano li spendevano per comprarle le cornie per accontentarla, ma alla fine la cruda realtà le si stava presentando davanti. La miseria. Vedeva tutto chiaramente. Finalmente se ne stava rendendo conto. Sarebbe toccato a lei prendere delle decisioni. Non poteva comportarsi come uno struzzo che insiste a mettere la testa sotto la sabbia. Bisognava affrontare la situazione e subito.
Uvelo je cvijeće, pjesma o Emini. Nikad umrijet neće.
A concludere questa seconda puntata dedicata a Dio uno solo, Sarajevo Requiem, mi fermo sull'immagine di Hana che torna a casa e nella casa c'è il vuoto, non soltanto perché è morto il padre, non soltanto perché la madre è distrutta dal dolore. Hana prende coscienza della situazione e dice: bisogna affrontare la situazione e subito. Bisogna affrontare la situazione, la vita e la morte a confronto.
Sì, questa situazione che tutti alla fine abbiamo dovuto affrontare, soprattutto noi che siamo scappati da quell'assedio e che ci siamo trasferiti magari lasciando parti di noi stessi, lasciando la nostra famiglia, i nostri ricordi in quella che una volta era una città meravigliosa, ridente, dove c'erano tantissime religioni, ma per quello che si incrociavano fra di loro, le varie culture, eccetera, che tutti portiamo dentro di noi. Però adesso anche a me è successo, dopo la morte dei nonni, ad affrontare questo spazio vuoto, l'appartamento che risuonava del silenzio, non so come spiegarti, dove non c'era più la vita, non c'era più la vitalità e c'erano solo ricordi. E trovavo queste tappezzerie che erano scure, ormai diventate scure, e ho trovato in fondo di una stanza una lineetta in cui c'erano le nostre altezze, no? L'altezza mia e di mio fratello, che diceva, non so, tu sei alta, non so, 1,60 m, 1,58 m, eccetera, e ogni anno si mettevano striscette per segnare quanto siamo cresciuti.
Il tempo che passa.
È un tempo che affronti, che guardi e che lo vedi improvvisamente vedi anche scorrere la tua vita, no? Che sta passando, insomma.
Ma che si confronta con una fine, si confronta con un momento che segna il cambiamento. Io ho trovato una scena veramente coinvolgente al massimo, e c'è tutto in quel quadro che non c'è, ma c'è soltanto l'ombra. L'ombra che poi diventa l'ombra dei ricordi, una scrittura, la tua, veramente affascinante, affascinante perché vera, mi commuovo. Per fortuna Riccardo Righi mi sta dicendo che il tempo è passato. Io ti ringrazio, Diana.
Grazie
per questi momenti di verità intensa. Alla prossima, grazie da Mariella Grande e grazie a Diana Bosniak.
Grazie a voi.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine, a cura di Mariella Grande.